perché seguendo le orme del tuo Figlio possiamo condividere la sua gloria nel paradiso. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Maria, forte davanti alla passione del tuo Figlio, potete vedere dal foglietto, in questo nostro ultimo incontro ci fermiamo su una parte della passione secondo il Vangelo di Matteo, che sarà il Vangelo che verrà proclamato, la passione che verrà proclamata proprio domenica nella celebrazione delle palme. E con queste anche chiudiamo questi nostri incontri, questo nostro ritiro spirituale. Perché concludere proprio con questa scena di passione? Non solo perché siamo vicini alla Pasqua e quindi a questa settimana che nella liturgia ambrosiana viene chiamata settimana autentica, per dire che è proprio il centro, è proprio il modello di ogni settimana, perché lì è il mistero della croce e della risurrezione che si è compiuto, ma soprattutto perché il Vangelo, ecco, si compie con la croce di Cristo. La persona di Gesù è proprio quella bella notizia che segna un cambiamento nella nostra vita, e questo cambiamento è possibile proprio attraverso la morte di Cristo. Con questa immagine noi vogliamo metterci davanti in contemplazione della croce e della passione, che sulla croce non solo Gesù ci dà la vita nel senso che muore, anche ovviamente, ma soprattutto che ci dà vita, cioè ci fa vivere. Attraverso la sua morte, attraverso l'essersi caricato del nostro peccato e quindi liberandocene, avendo pagato, potremmo dire così, il debito che avevamo assunto col nostro peccato, noi possiamo vivere come liberi. Cioè, il mistero che andiamo contemplando in questa settimana ci fa dire con gioia che ciascuno di noi è libero davanti a Dio, non abbiamo alcun debito, perché questo debito è già stato saldato, non c'è neanche stato, potremmo dire così, condonato, per cui uno dice sì, va bene, sono libero, ma no, è pagato. E questo vuol dire che tutto quello che noi facciamo non lo facciamo, ecco, per dovere, ma lo facciamo per amore. Tutto quello che noi facciamo, lo facciamo per amore. Come risposta, ovviamente, a quell'amore che ci ha preceduto, che abbiamo contemplato sin dall'inizio di queste serate di esercizi. Quindi la croce ci pone davanti a una nuova sapienza, a un nuovo modo di rapportarci con Dio. Da persone libere, da persone che sono amate e che rispondono a Dio con amore. E tutto quello che fanno, lo fanno per amore, non per paura, non per dovere. Davanti a questo Dio che non ci schiaccia, ma ci libera, che ci dà se stesso, che ci dà vita, perché Dio è vita, è amore, che ci dà vita fino alla fine. L'evangelista che ci sta accompagnando in questo anno liturgico e quindi anche domenica, ecco, racconta, come tutti gli altri sinottici, anche Giovanni, l'evento della croce, ma con un tocco particolare, e noi ci fermiamo davanti proprio a queste particolarità di Matteo. Matteo ci vuole innanzitutto far entrare nella contemplazione di questo cambiamento profondo che è avvenuto nella storia. Allora partiamo proprio dal versetto 45 del capitolo 27 che avete sul vostro foglio. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. La prima cosa che possiamo notare è un buio a mezzogiorno che è il culmine della luce, l'apice, ecco, vuol dire che c'è un capovolgimento dell'ordine naturale. Nel momento di massima luce si fa buio ed è un evento che dura, nel testo originale, dall'ora sesta all'ora nona. Anche questa ora sesta è un'ora simbolica perché il 6, come voi sapete, è la cifra dell'uomo che però deve entrare nel settimo giorno, che trova il suo compimento non nel 6, non nella sesta stanza della creazione, ma nel settimo giorno. Quindi il testo greco dice così: avvenne tenebra su tutta la terra. Ed è una situazione che non coinvolge solo Gerusalemme, coinvolge tutta la terra. Ed è un'osservazione teologica. Cioè tutta la terra, possiamo dire così, precipita nel buio. E quella tenebra, che viene raccontata anche nel libro della Genesi e che precede la creazione della vita, quindi la terra precipita nel caos, nella non vita, nel non essere. La terra precipita in una condizione di morte. Allora, cosa ci sta raccontando qui Matteo? Ci sta raccontando la fine del mondo. Ma non tanto la fine di questo mondo fisico che noi conosciamo, piuttosto la fine di un mondo, cioè la fine di una mentalità. Di una mentalità corrotta. Di una mentalità che vorrebbe comprare Dio e il suo amore. Questa mentalità finisce. Questo mondo vecchio viene distrutto. Verso l'ora nona, Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani. Sappiamo essere nell'originale ebraico questo versetto che apre il Salmo 22:21, che noi prendiamo molto spesso come un salmo di disperazione, ma non lo è assolutamente, quella che dice Dio mio perché mi hai abbandonato, no? Ecco, noi diciamo è un salmo di disperazione, no, non lo è assolutamente. È l'inizio piuttosto di una preghiera biblica, potete andare a leggere nei prossimi giorni questo salmo per intero, è una preghiera di profonda fiducia. L'orante esprime la propria confidenza al Signore. È in una situazione di dolore, è in una situazione di prova, ma in questa prova, in questo dolore, sperimenta la fiducia. Quando nei Vangeli generalmente si cita un versetto, come in questo caso di un salmo, è come dire che Gesù ha recitato tutto questo salmo per intero, non solo questa espressione che poi il Vangelo ha registrato. Quindi il Signore aveva sulle proprie labbra questo canto di speranza, cioè la convinzione finale del salmista che scrive questo salmo. È che Dio non lo abbandonerà. Nonostante le apparenze della fatica, ecco, che sta vivendo, del dolore che sta vivendo, però Dio non lo abbandonerà. E nel finale del Salmo troviamo queste parole: io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza. Quindi questa preghiera che inizia perché mi hai abbandonato, ecco, finisce con queste parole: io vivrò per lui, grazie a lui, a causa di lui, potremmo dire. Allora, questo salmo ci dice quali sono i sentimenti di Gesù sulla croce. Luca, per esempio, prende un altro salmo, Salmo 30, quello che dice: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Oppure Giovanni usa il Salmo 63. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia. Ed è bello questo fatto che Gesù preghi con le parole che sapeva a memoria, dove in questo salmo, ecco, esprime tutta la speranza in Dio. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. E Gesù, emesso un alto grido, spirò. Partiamo da questo ultimo verbo, spirare, spirò, cioè lasciò cadere lo spirito. E questo ultimo momento connesso alla morte è caratterizzato da questo grido, da questa voce potente. E mentre Gesù si rivolge al Padre con questo grido, sotto la folla non capisce che cosa sta dicendo, anzi fraintende. Proviamo a ricostruire che cosa può esserci stato sulle labbra di Gesù in questo momento, così come lo registra l'Evangelista. Perché questo grido ha una forma precisa. Spero di aiutarvi a entrare dentro nel mistero di questo grido. Nella lingua ebraica suonerebbe così: Eliata, composto di due parole, Eli, Dio mio, e Ata, tu. Ovviamente non c'è il verbo essere, che è sottinteso. Quindi ci sono due termini di relazione: Dio mio, tu, che potremmo tradurre così: tu sei il mio Dio. Ed è proprio nel Salmo 21 che ritorna questo: dal seno di mia madre tu sei il mio Dio. Eliata. Oppure ritorna nel Salmo 33: ho detto a Dio, tu sei il mio Dio. Eliata, nelle tue mani sono i miei giorni. Allora possiamo essere sicuri che Gesù ripeteva in croce questa cosa: Eliata, Dio mio sei tu, che è una alta espressione di fiducia. Dio mio, anche in questo momento di dolore, anche in questo momento di prova, Dio mio sei tu, tu sei il mio Dio, tu non abbandonerai il tuo servo nel sepolcro. Però questa formula, ascoltata da un orecchio aramaico, che è come un dialetto, potremmo dire così, rispetto all'ebraico, ecco, basta staccare le due parole, Eliata, e dire Eliata, che vuol dire Elia, vieni, di Elia il profeta. Allora, gli evangelisti, Matteo, fa vedere questa confusione che avviene sotto la croce. Gesù dice: Dio mio sei tu, e invece la folla di presente, che ha orecchi aramaici, capisce: vieni, o Elia. È bello fermarci su questa dimenticanza totale di sé di Gesù, che è tutto consegnato nelle mani del Padre. questo momento che è il Kairos per eccellenza della storia. Ecco, Gesù non dice al Padre perché mi hai abbandonato, si inizia con queste parole, ma alla fine dice Eliata, mio Dio sei tu. Va avanti l'Evangelista. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. Scusate, ritorno un attimo su quella spirò, quell'emettere lo spirito, che è la professione di fede assoluta, ma voi ricordate l'immagine di Genesi 2 di Dio che soffia dentro al fantoccio di Creta il suo spirito, no? Ecco, e l'abbiamo detto già, è quel bacio da cui siamo attratti. Bene, sulla croce Gesù bacia l'umanità. Quest'ultimo respiro su tutti noi, e noi viviamo di questo bacio che il Signore continua a darci, che è lo Spirito Santo. In quel spirare ci fa vivere. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il velo del Tempio era quel grande tendaggio, quella coltre che chiudeva il santuario, il santo dei santi, la parte più sacra del Tempio, che era un cubicolo di 11 metri di lato, assolutamente vuoto dopo la scomparsa dell'arca, buio. L'unico punto di apertura era questa coltre che veniva appunto scostata una volta all'anno quando entrava il sacerdote ad aspergere questo cubicolo e poi vi usciva subito. Dove Dio nessuno lo può vedere. Bene, quel tessuto, quel velo che chiude la porta del Santo dei Santi si spezza. Nel greco c'è questo verbo, rompere, si rompe. È una frattura, è una rottura religiosa che sta avvenendo. Dall'alto in basso si spezza in due. È un evento di dissacrazione, la parte più sacra del Tempio non lo è più. Diventa accessibile perché questo tendaggio si è rotto in due. Qualcuno è uscito da lì dentro, c'è stata un'esplosione che dall'interno ha spezzato il velo. È la fine del Tempio di Gerusalemme. La fine di una mentalità religiosa che aveva relegato Dio in quel cubicolo. Ma richiama anche un'altra immagine che trovate nel profeta Ezechiele. Quando il popolo va in esilio, la gloria di Dio, la Shekinah, esce dal tempio e segue il suo popolo. Quindi c'è questa frattura. Dio è dove c'è un figlio di Adamo. Dove c'è un figlio di Adamo, dice Dio. Quella mentalità di tipo economico-commerciale che è basata sulla legge, che vuole comprare attraverso l'osservanza delle regole, avere la ricompensa perché siamo stati buoni, ecco, questa mentalità è lacerata, è spezzata, non c'è più. Anche se continua ancora adesso nel nostro cuore, perché anche noi portiamo dentro questa mentalità commerciale con Dio. Faccio un po' di questo, ma tu mi dai un po' di quello. Dobbiamo comprare l'amore di Dio, ma questo amore non si compra, perché l'amore che si compra è meretricio. La terra si scosse, c'è un passivo però nell'originale greco, la terra fu scossa. Il verbo è proprio quello del sisma, è un terremoto. E questo terremoto viene provocato da Dio. Le rocce si spezzarono, di nuovo, furono spezzate, così come il velo, è lo stesso verbo. E i sepolcri furono aperti. E molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. è bella questa sapienza di Matteo che mette in relazione la morte di Gesù con la risurrezione dei santi. La morte di Gesù, quell'ultimo respiro sulla croce, fa vivere, libera dai sepolcri. Lo abbiamo visto anche domenica scorsa con Lazzaro. Gesù libera coloro che sono morti. Quindi questo è l'evento catastrofico per eccellenza. E catastrofe potremmo esprimerlo con una immagine, una realtà che da così diventa così. Questa è la catastrofe. È un ribaltamento della sorte. Al momento di Gesù avviene questa catastrofe. Il mondo da così diventa così. Quello che era sopra passa sotto e viceversa. La morte di Gesù, la morte di Cristo sulla croce è il capovolgimento della sorte del mondo. Quello che poi canta a Maria nel Magnificat. Questo cosa vuol dire per noi? E potrebbe essere oggetto della preghiera. Quando Dio entra nella nostra vita, non lascia le cose come prima, le cambia. Quando Dio entra nella nostra vita è una catastrofe. È un cambiamento da così a così. E se rimane tutto come prima vuol dire che Dio ancora non è entrato nella mia vita. Ed è un intervento escatologico che apre ai tempi ultimi. In fondo la storia è già finita con la croce e la risurrezione di Cristo. Noi siamo un ritardo delle membra ancora non pienamente purificate, per cui facciamo l'esperienza del già e non ancora. Ma tutto è già stato ricapitolato in Cristo, riconsegnato nelle mani del Padre. La vittoria sappiamo da che parte sta. Cristo ha vinto. Lo diremo il giorno di Pasqua. Mors et vita, duello conflixe mirando. Abbiamo visto una lotta tra il capo della vita che è Cristo e la morte. Ma la vita ha vinto. E noi viviamo ancora a volte nelle nostre paure, religiose anche, come se fossimo ancora nell'Antico Testamento che non sappiamo chi vince. Noi sappiamo già dove sta la vittoria. Cristo ha vinto. Nonostante le caligine di questo mondo, la catastrofe è avvenuta. Il cambiamento di mentalità è avvenuto. Le tombe sono state aperte. Il Signore ci ha liberato dai nostri sepolcri. E questa è una catastrofe di grazia. Quelle tombe dove c'è il marciume del nostro cuore, questa realtà è stata scoperchiata, potremmo dire. La nostra tentazione di vivere come sepolcri imbiancati, l'accusa di Gesù ai farisei, ma la fa anche a noi, ecco. Quindi apparentemente belli fuori, ma pieni di marciume dentro, ecco, questa realtà è stata vinta. Ciò che sembrava dominare la terra, il male, ecco, invece è stato vinto proprio dalla croce di Cristo. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. Interessante questo. Dio, o meglio, la divinità di Gesù, la riconosciamo negli effetti della sua morte e della sua risurrezione. Nel capovolgimento, nella catastrofe che è avvenuta nel mondo. E tutto questo, tutta questa realtà catastrofica è avvenuta nella mitezza, con un atto di abbandono e di fiducia. Eliata, mio Dio, sei tu. E vi lascio con questa immagine. La storia di Gesù finisce fra le braccia di un altro Giuseppe. Giuseppe di Arimatea, no? Che prende il corpo di Gesù e lo depone nel sepolcro, in quel sepolcro nuovo. Ha inizio con un Giuseppe che lo accoglie tra le braccia, finisce con questo Giuseppe che lo accoglie per deporlo in un sepolcro nella terra perché possa portare frutto. Allora possiamo dire che la storia umana di Gesù è racchiusa fra questi due uomini che portano questo nome Giuseppe, due figure di uomini credenti che si sono fidati di Dio e che accolgono come persone di fede quel Gesù che si è abbandonato al Padre. Questo grande capovolgimento, questa catastrofe davanti alla quale ci mettiamo in preghiera ora, ecco, si compie il mattino di Pasqua. Allora fermatevi, rileggendo, ecco, con proprio pregando quasi parola per parola questo testo di Matteo, questa contemplazione della passione, degli eventi catastrofici che sono avvenuti nel momento della morte di Gesù. Se volete vi potete anche fermare sugli altri due testi che vi ho messo, cioè la prima lettera ai Corinti, 1:17, 2:16, oppure la seconda lettera ai Corinti, 4:7-18, 6:3-10, che avete sul foglietto. Ecco. E chiediamo nella preghiera al Signore la sapienza della croce, chiediamo di poterci fidare di Lui, di fidarci del Padre, che veramente quella preghiera di Gesù sulla croce, Dio mio sei Tu, possa diventare la nostra, sulle nostre labbra, e chiediamo al Signore, ecco, di entrare nella nostra vita come una catastrofe che capovolge le cose, da così a così. Ci prendiamo i nostri soliti 20 minuti e poi alla fine, ecco, concluderemo anche questo tempo che abbiamo vissuto insieme.